Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Good morning Atariteca, buongiorno e benvenuti all'ultimo podcast per questo palinsesto 2020-2022. Atariteca, il podcast che trasforma le vostre giornate più innocue in un caravanserraglio di opinioni e recensioni è alle prese con i suoi ultimi 50 minuti e vi augura un ascolto appagante, ricordandovi che la stereofonia non è solo una forma audio, ma è anche uno stile di vita. Io sono l'omone e, ad esempio, vivo parte della mia vita in analogico. No, così, per dire, Il gruppo Telegram di Atariteca attende tutti voi. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Arrivare a 100 iscritti. Per adesso siamo a 95, ma possiamo dire di essere sulla buona strada, no? Se vi piace Atariteca, siete ancora in tempo per sostenerla in questi ultimi attimi di resistenza prima della chiusura, offrendo un caffè tramite il servizio sul sito www.ataritecapodcast.it. Ringrazio di cuore Giuamo7 e Stefano Mainardi per il loro sostegno pervenuto durante quest'ultima settimana. Spero che gradirete l'impegno profuso dal sottoscritto per riuscire a portare la nave in porto. E poi una riflessione che inizia così:
devi trovare Dio prima che Dio te trova te.
Tuonava Emiliano Buttarelli durante una puntata dei Cugini del Terribile. Io per un po' ci ho provato a trovare Dio, devo essere onesto. Ho pure letto dei libri, ma alla fine mi sono stancato. Però posso sempre fare una puntata di Antaniteca per chiudere il cerchio con i cugini e con Dio. Evidentemente le infinite vie del Signore collegano Star Wars, Atariteca e i Cugini del Terribile in pochi istanti.
Ti rendono giovane!
E benvenuti e bentornati alla 99esima puntata di Atariteca. Atariteca che sta per lasciarvi perché siamo veramente alle comiche finali, Però è anche un'opportunità per chiudere il cerchio, perché l'argomento di stasera, di questa puntata proprio definita tale con tutti i crismi, è Star Wars, come del resto lo è stata la prima puntata dei Cugini del Terribile. Ve li ricordate i Cugini del Terribile, vero? Emiliano Buttarelli, Simone Guidi, in tandem, che facevano delle cose. Te Emiliano te la ricordi? Te li ricordi i Cugini del Terribile, Emiliano?
Io li ho un po' persi nella nebbia dei tempi. No, scherzo, come potrei dimenticare?
Carrambata, c'è Emiliano Buttarelli.
Come potrei dimenticare i Cugini del Terribile? Una tappa fondamentale della mia vita. Come potrei? Ciao Simone.
Ciao Emiliano, che bello sentirti. Com'è bello, come suona bene la tua voce, davvero.
Ho cambiato le cuffie.
Ah, ecco. Però c'è sempre quel timbro alla Bertè un po' rugginoso che a me mi ha sempre intrigato, Emiliano, davvero.
Questa voce ronca.
E siamo di nuovo qui, Emiliano, siamo ancora qui.
Siamo ancora qui.
Top Gun 2 Maverick, uguale.
Sì, avevo fatto un patto col diavolo come Tom Cruise, che la notte quando va a dormire si mette dentro al tomopack, così si conserva, sì. E sembra uguale dopo 40 anni.
Qualcuno gli attacca una pompa che succhia l'aria e lui rimane sotto vuoto, così, poi dopo la mattina.
Chissà che gli succhiano oltre all'aria, però vabbè.
E però, ecco, eccoci qua, ecco, siamo ancora qui a parlare di Star Wars, come all'inizio, Emiliano. come all'inizio.
Sì, Star Wars alla fine è questa forza che ci permea e ci unisce tutti, no?
Ci proprio penetra.
Forza di Star Wars, questo campo di energia mistica che ci ha fatto iniziare, ci ha trascinato con alterne vicende in tutta la nostra carriera nei Cugini del Terribile, prima trasmissione di Nerd, poi Atari Tega nel tuo caso, e adesso ci ritroviamo qua per chiudere il cerchio, insomma.
Poi ci ha anche regalato alterne vicende emozionali, perché ci ha portato alle stelle, ti ricordi, con Rogue One. Mamma mia, che periodo quello di Rogue One.
Guarda, avremo modo di citarlo probabilmente, perché io poi lancerò i miei strali o meno verso le produzioni recenti di Star Wars, però già lo anticipo: Rogue One è il meglio che Star Wars ci abbia offerto dal mio punto di vista. Secondo me è il meglio che ci ha offerto la produzione di Star Wars negli ultimi 7-8 anni, probabilmente.
Nel nuovo corso Disney. Sì, oddio, però anche Solo non è male. Se ci pensi bene, anche Solo non è male.
Ne abbiamo parlato a suo tempo. Solo alla fin fine è un film che è stato riacchiappato per i capelli, no? È stato fatto un film finalmente, quando doveva essere un disastro più o meno annunciato, e invece quantomeno si è riusciti a fare un prodotto cinematografico degno. Che poi possa essere un film che possa aggiungere qualcosa, e qualcosa di rilevante, qualcosa di rilevantemente apprezzabile nell'universo di Star Wars, questa forse è un'altra storia.
Sì, questo è il verbo di Emiliano Buttarelli, eh. Questo è il verbo di Emiliano Buttarelli. Ricordatevelo voi, ascoltatori starwarziani, quando ricorderete quando c'erano ancora gli anthology, i film di Star Wars Anthology, ti ricordi? Star Wars Story.
Ma vi ricordate, forse vi ricordate, io me lo ricordo, che i programmi della Disney, quando rilevò il marchio Lucasfilm e quindi tutto il franchise di Guerre Stellari, era che, visto questo rinnovato interesse, sembrava che Guerre Stellari dovesse conquistare l'universo narrativo, forse scalzando i supereroi che a quel tempo pure andavano alla grandissima, e che attualmente stanno passando un po' per un autunno della loro produzione più o meno seriale. Insomma, sembrava che i programmi della Disney erano di fare un film, diciamo, della saga principale
canonica,
la saga canonica, un film un anno e un film delle antologie l'anno dopo, un film un anno e un film delle antologie l'anno dopo. E all'inizio questo venne fatto, perché venne fatto adesso non mi ricordo gli anni, quindi magari in sfaso temporalmente, però l'idea venne fatto, diciamo, più o meno questo tipo di schema di produzione, cioè venne fatto lì il Risveglio della Forza, Rogue One, quel secondo che era
Gli ultimi Jedi
e Solo. Poi venne fatto il discorso Rise of Skywalker, quello lì, non mi ricordo più i titoli, pensa come me, m'hanno segnato proprio in negativo l'esistenza, e poi ci sarebbe dovuto essere il film su Obi-Wan Kenobi, però poi hanno detto no, su Obi-Wan Kenobi facciamo una serie.
No, ma era in lizza Obi-Wan e il Mandalorian e Boba Fett, ti ricordi? Non sapevano se fare il film su Obi-Wan o Boba Fett, e alla fine niente.
E alla fine hanno fatto la serie di tutto.
Esatto, hanno fatto. Perché poi loro, giustamente Disney, dopo il fallimento di Solo, si è salvata in corner buttandosi nell'universo streaming, nei telefilm, e ha quindi riciclato quei soggetti.
Anche perché c'è da dire che l'interesse della Disney è cambiato con l'arrivo di Disney Plus, perché quando uscì Solo non c'era Disney Plus, quindi adesso l'interesse della Disney è a calappiare il cliente con produzioni seriali, e cosa c'è più di seriale di una serie piuttosto che un film, cioè è più seriale una serie di serie che una serie di film, come vediamo anche fare da Netflix con Stranger Things, che attualmente, diciamo che poi è il grande contendente proprio della serie di Obi-Wan Kenobi, perché adesso è proprio uscita la quarta stagione di Stranger Things.
Eh sì, sono un parallelo. Infatti noi ora siamo qui a parlare però di Obi-Wan Kenobi, questa serie che è iniziata da pochissimo, da una settimana, perché venerdì scorso sono usciti i primi due episodi, questa settimana, mercoledì,
oggi,
è uscito il terzo, oggi, che noi registriamo mercoledì.
Mercoledì.
Noi abbiamo visti tutti e tre e volevamo un po' parlare anche con voi ascoltatori, perché voi potete parlare con noi, però in secondo momento, chissà quando,
noi però non vi ascoltiamo, però potete
non vi
parlare.
Ascoltiamo, tanto non vi ascoltiamo, quindi, esatto. Di Obi-Wan e di tutte le implementazioni, i risvolti, insomma, quello che ci è sembrato e quello che soprattutto non ci è piaciuto, no, quello che ci è piaciuto bisogna anche dirlo, e anche però quello che non ci è piaciuto, perché qualcosa c'è. Cosa c'è?
Io devo dare un giudizio lapidario e sintetico, sintetizzo dicendo che finora, perché poi il giudizio è assolutamente parziale, perché finora abbiamo visto solo tre capitoli,
sì.
Però se devo sintetizzare, a me fino adesso non mi è piaciuta la serie. Cioè, è pure vero che io forse parto prevenuto.
Oddio, Emiliano, i tuoi rant verso gli ultimi Jedi riecheggiano ancora nell'etere.
Esatto, no, ma non solo gli ultimi Jedi, e non solo la conclusione della terza trilogia, che pure lì mi ha lasciato abbastanza perplesso, a dir poco. Ma per esempio io sono uno di quelli che ha abbandonato la serie del Mandaloriano alla terza puntata.
No, mi sembra... ma non mi dire, anche
sì.
Quella del Mandaloriano
mi è sembrato... Guarda, non lo so, magari poi decolla, non so, ma io forse le quattro ne ho viste, non me lo ricordo, tre o quattro puntate, ma a me mi è sembrata di un noioso che i capitoli cioè...
Peccato, non sei uno spettatore proprio. Esigente. Sei uno spettatore. Vabbè, quello sì, sei sempre stato.
Sì,
però
forse
guarda,
anche
Mandaloriano...
troppo.
Forse anche troppo. Mandaloriano non si merita così tanta crudeltà.
No, ma io non lo stronco. Solo che non mi ha trasmesso la voglia di seguire, di continuare a vederlo. Insomma, è una cosa che ho messo in disparte per riprendere in un momento posteriore, cioè magari è che in quel momento magari avevo altre cose che mi interessavano più da vedere, e l'hype che avevo di vederlo è andato scemando fin troppo presto, insomma non è riuscito ad agganciarmi nel continuare la visione.
Ma ora con questo B1 che agganciare ti deve avere agganciato, perché ha un super recappone iniziale di quasi 3 minuti e mezzo che ti ributta, ti dà un grosso spintone dentro episodio 3 e dentro la prima trilogia, insomma, un recappone del genere. Ti posso dire
che sicuramente non c'era stato, cioè, secondo me non c'è bisogno di sto recap, cioè, mettiamo subito le cose in chiaro, voglio dire. Anche il più casual delle persone che si avvicinano a Star Wars anche in maniera assolutamente appunto casuale, non credo che non abbia avuto bisogno di quel recap.
Cioè, volevano essere sicuri, capito?
Cito Giacomo Lucarini, il Vade Lucarini, il più grande merito del recap iniziale di Obi-Wan Kenobi è dimostrare che la seconda trilogia, la trilogia prequel di Star Wars, in 4 minuti si sarebbe esaurita perfettamente, non aveva bisogno di nessun altro minutaggio. Esatto.
Sì. È vero, ho letto anch'io il commento su Facebook.
È stato geniale, perché
è stato geniale. Sì, ma sai che ho capito anche che ultimamente, ovviamente mi sono guardato in giro sull'internet e tutti parlano di questi Younglin, gli Younglin nel Tempio Jedi, gli
sì.
Younglin. Ma minchia, io ero rimasto che erano i Padawan, Emiliano, erano i Padawan, e invece ho capito
No, perché i Padawan sono quelli che, diciamo, sono l'allievo del maestro, cioè Anakin sì. Era il Padawan di Obi-Wan,
esatto.
E Obi-Wan era il vado avanti, Qui-Gon. No, invece questi qua che restavano, diciamo, all'asilo, nella scuola, all'inizio, non erano Padawan perché non erano gli allievi di un maestro specifico.
Sì, infatti, tutte queste cose che mi arrivano e mi fa anche tanto piacere imparare, come ho imparato che anche quel cammello che usa Obi-Wan, che sembra un po' un elefante.
Un formichiere, là, sì, un tapirammello.
Si chiama Eopie, quella razza lì, e si era visto in episodio 1, cioè a me piacciono queste cose qui di andare a vedere le citazioni, sai?
Sì. E probabilmente c'è gente che lo vede, non c'ha bisogno di andarla a vedere perché appena lo vede già lo identifica sicuramente. E probabilmente pensa un po', adesso citando questa gente, cioè, questo tipo di pubblico così affezionato, forse questo è il limite di tutte le produzioni, escluso Rogue One, e adesso dirò anche perché, di tutte le produzioni più o meno recenti di Disney a memoria legate al franchise di Star Wars, perché secondo me questo è quello che non mi piace a livello concettuale. Poi ci sono anche dei problemi tecnici secondo me di questa serie di Obi-Wan Kenobi, già quindi mettiamo subito in chiaro il fatto che non l'abbia apprezzata tantissimo, e il fatto che non osa niente a livello narrativo, perché mi sembra che è una serie assolutamente conformista e conservatore di se stesso per non scontentare un fandom assolutamente ultra conservatore, appunto, ultra talebano per così dire, che non ammette variazioni sul tema, e alla fine sembra appunto di rivivere sempre gli stessi cliché. Se io per esempio ho notato che in questi primi 3 episodi si ripropone il tema del salvare la principessa, già visto in episodio 4
e già visto anche nel Mandaloriano, salva il bambino,
esatto, salva il bambino. Probabilmente il miglior film della terza trilogia, della nuova trilogia, è stato Il risveglio della forza, che a mio giudizio riprendeva moltissimo le tematiche e le dinamiche di episodio 4. E la parte più bella degli ultimi Jedi è probabilmente il combattimento per difendere la base su quel pianeta lì di sale, che ricorda tanto la battaglia del pianeta Hoth, eccetera, eccetera. Quindi a me mi sembra che si gioca troppo sul sicuro, e è un po' un limite di tutto questo franchise, che invece potrebbe esprimere tantissimo. Tutto l'universo espanso, che è stato cancellato in un sol colpo, che osava, che andava oltre e spaziava in territori narrativi che potevano essere addirittura anche un po' controversi, tipo Luke Skywalker che diventa una sorta di discepolo dell'imperatore, del redivivo Palpatine, eccetera, eccetera. Sì. Qua non si possono neanche prendere in considerazione, perché ci sarebbe una levata di scudi che non ti consentirebbe di andare avanti. E per questo mi riallaccio a quello che avevo detto prima: secondo me Rogue One è stato il miglior prodotto, ma di gran lunga, visto in questa nuova ondata di produzioni, perché non dovendo andare a trattare di personaggi con un background consolidato e intoccabile, hanno potuto fare un po' quello che gli pareva e sono riusciti a tirar fuori un prodotto fresco, interessante e bello.
Però ecco, torniamo un attimo con i piedi piantati in questo nuovo Obi-Wan, e lo troviamo 10 anni dopo gli eventi di episodio 3, che sorveglia il giovane Luke Skywalker, che come tutti ricorderete è stato lasciato in affidamento a zio Beru e zio Owen. È lì che praticamente fa l'ordinary man, perché si è completamente dimenticato di chi era, si sforza di dimenticarsi di chi era,
esatto.
Ha sepolto la spada nel deserto, manco la vuole più vedere, cioè lontanissima,
sì.
Si annulla, ma pur di salvarsi dagli inquisitori, poi, no?
Ma manco la vuole più vedere la spada laser, se volta nel deserto, però poi quando gli serve sa perfettamente dov'è, con due colpi di palla la tira fuori sotto.
Come si fa a trovare una spada laser nel deserto? Non c'è un punto di riferimento, non c'è uno straccio di
lui sa perfettamente dove.
Mamma mia, anche qui io, vabbè. Ma lui c'ha la forza, guarda, sì, sentiva sì, le vibrazioni delle spade, visto che ci sono due spade poi, no? La sua e quella che è stata di Anakin.
Di Anakin, certo. Sì, 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 sì. E sì, incontra sti inquisitori che sono dei personaggi interessanti, soprattutto perché viene, non voglio rivelare troppo, però viene accennato, qui non faccio un grosso spoiler, che alcuni di loro, che sono dei cacciatori di Jedi, alla fine alcuni di loro erano dei Jedi che si sono poi... diciamo
uniti al lato oscuro.
Uniti al lato oscuro, esatto.
No, non sono, cioè, vengono da Rebels questi qua, si erano già visti nel cartone animato, anzi Rebels di Star Wars. Loro
sì, sì.
No,
no, però
importante.
Voglio dire che quelli potrebbero essere dei personaggi che potrebbero avere dei risvolti interessanti nel proseguo della trama, se non si limitano ad essere dei semplici cattivi con delle uniformi un po' così diverse dagli altri,
e anche fighe. Tra l'altro, guarda, sono nella loro gerarchia, comunque ci hanno subito fatto capire che non vanno tanto d'amore e d'accordo tra di loro. Mm-hmm. Infatti si è visto subito che ce n'è una che si chiama Reva, che è particolarmente ossessionata dalla ricerca di Obi-Wan e disposta a fare tutto pur di riuscire a mettere le mani per prima su Obi-Wan. Infatti c'è già una teoria che sta circolando sul web, Emiliano, riguardo a questa smania di questa tipa verso Obi-Wan, che dicono che in realtà lei stia lavorando per la ribellione e vuole arrivare per prima a Obi-Wan per portarlo in forze alla ribellione. Mi sembra un po' una bischierata, però...
A me sembrerebbe un po' forzata per due motivi. Prima di tutto perché sarebbe il classico finale a sorpresa, per così dire, che come se ne sono visti tanti. Però ripeto, sì, da quel punto di vista lì potrebbe pure essere, perché almeno finora, come abbiamo detto, non è che la storia brilli per originalità. Però dall'altro punto di vista mi sembrerebbe, visto quello che abbiamo visto, valga la ripetizione, sì, in quest'ultimo capitolo, qualcosa di simile già l'abbiamo visto, no? E quindi mi sembrerebbe riutilizzare nella stessa serie due volte lo stesso artificio,
sì, ma
narrativo.
Poi ti rendi conto, abbiamo visto tre puntate, abbiamo capito che Reva risponde direttamente a Darth Vader in persona.
Sì.
Allora Darth Vader sarebbe un bel coglione, perché cioè, non si accorge che la sua pupilla che è lì è una che fa il doppio gioco, lui che
già
è il signore oscuro. No?
Già, però c'è da dire che Darth Vader è anche quel Darth Vader che fa volare le persone dalle finestre mentre attraversa un vicolo di un villaggio, però poi quando c'ha il suo nemico giurato di là di un muro di fuoco, pur vedendolo chiaramente, non gli può fare più niente.
Sì, ma anche quella dobbiamo trovare una maniera di spiegarcela. Io quando accadeva ho detto no, non è possibile, no. No, 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 cioè è bastato un muro di fiamme per fermare Darth Vader dal mettere le mani addosso a Obi-Wan. Stiamo parlando
anche di una serie dove c'è una sequenza in cui c'è un cancello con un fascio di laser che impedisce il passaggio di un trasporto.
Sì.
E Obi-Wan non riesce a disattivarlo, gli spara al pannello di controllo per spegnerlo, poi si vede una panoramica dall'alto e si vede che praticamente il trasporto non ci poteva passare, però bastava, per una persona a piedi bastava girare intorno al cancellino e è finita.
Sì, ma lì sono pecche della regia. Io te l'ho già accennato prima, per me non c'è il manico del regista. Questa serie è nelle mani di Deborah Cho, che viene dal mondo dei videoclip, però queste cose qui sono tutte incombenze che dovrebbero spettare al regista, no? Di dire no ragazzi, qui riprendiamolo in maniera diversa, facciamolo vedere, se no... Ma questo pensiero penso che questa signora non l'ha mai avuto.
Ma io non so, veramente, ci sono delle cose che scelte, appunto, io non credo che una cosa del genere potesse essere messa nella sceneggiatura, perché sarebbe veramente un'enormità, lì appunto, lì è una questione di regia, eccetera, eccetera, però pure la sceneggiatura, quantomeno almeno nei dialoghi, secondo me c'ha qualche pecca, perché i personaggi, finora, almeno per il modo in cui parlano, sono completamente irriconoscibili e secondo me fuori ruolo, nel senso che c'è sta Leia, che con 10 anni sembra sembra mia nonna, e Obi-Wan che per quanto si stia fustigando,
grande generale,
fustigando psicologicamente per il suo fallimento con Anakin, per quanto la sconfitta dei Jedi possa avergli distrutto il morale e per quanto cerchi di reprimere quello che è veramente, quando poi si mette a dover gestire una questione di vita o di morte, alla fine sembra l'ultimo pollo del pollaio, che sembra un pesce fuor d'acqua e non sa che cosa fare, e a me mi sembra un po' una forzatura.
E noi stiamo parlando che narrativamente parlando Obi-Wan è l'eroe delle guerre dei cloni, cioè era uno dei Jedi principali, uno che sedeva nel consiglio, punto di riferimento di tutti gli altri Jedi, quello, un condottiero, tant'è che lo vengono anche a cercare, no?
Ma io posso capire che nelle premesse della serie questo personaggio sia in una situazione di blocco psicologico e quindi sia riluttante a riprendere il proprio ruolo, ma una volta che gioco forza ti trovi in una situazione di vita o di morte, non puoi continuare, cioè lì voglio dire anche l'istinto dovrebbe prendere il sopravvento, renderti un po' capace di prendere in mano la situazione, invece finora no, quindi no. Io ripeto, il mio giudizio è anche parziale perché abbiamo visto solo 3 episodi, però se l'andazzo è questo, la caratterizzazione dei personaggi è un po' carente, quantomeno approssimativa, ecco, insomma.
Più attenta alla spettacolarizzazione piuttosto che alla narrazione, perché nel secondo episodio, Emiliano, c'è quell'inseguimento di Leila che scappa, cioè che dura un'infinità.
Sì.
Cioè io non riesco a capire come non riesca un Jedi ad afferrare una bambina di 10 anni che corre.
Ma anche due persone normali, dei due cacciatori di taglie che la inseguono nel primo episodio, che stanno lì nel bosco, che lei scappa dal castello e quelli la inseguono, e lei passa sotto un ramo e questi qua si bloccano come se fossero davanti a un muro dei mattoni.
Sì, vedi, come il muro di fiamme, uguale,
sì,
si
sì,
bloccano.
Sì, sì.
Ci sono degli incroci, dei bivi narrativi che sono palesemente idioti, cioè sono idioti. Messi lì così
però dal punto di vista positivo invece c'è un'ambientazione che ti fa sentire veramente dentro un prodotto di Star Wars, come per esempio Solo non era riuscito a fare, cioè, per esempio tornando al passato, né Solo e da un certo punto di vista né gli altri film della nuova trilogia ti facevano pensare di star vedendo qualcosa che era ispirato a. Invece questa serie e anche il Mandaloriano, per quel poco che ho visto, ti fanno sentire che stai nell'universo di Guerre Stellari, di Star Wars, a pieno titolo. Cioè ti fanno immedesimare nell'ambiente come abbiamo ormai assimilato e interiorizzato che quell'ambiente dovrebbe essere.
Quindi abbiamo un robusto comparto tecnico di sceneggiatura, però di scenografia sicuramente, costumi, quant'altro, ma un manico corto, quello sì. Però a me sono piaciuti tanti amici, ad esempio, che so, quando c'è quella parte in cui si vede Luke che con gli occhialoni, no, ricorda molto la scena in cui Anakin correva sullo speeder, come si chiamavano quei...
Lo sprinter.
Sì, e poi lo sai cos'è che mi è piaciuto, Emiliano? Che
il modellino che gli regala Obi-Wan, che è quello che si vedeva
il T16
in Una Nuova Speranza, mentre sta facendo il bagno d'olio ai droidi, glielo dissi a mia moglie quando l'abbiamo visto, cioè quello lo usa lì, dice, ma come fai a ricordarti tutto? Ho detto, ma quello è chiarissimo. Sta lì.
Bello, quel riferimento lì mi è piaciuto, ma mi è piaciuto ancora di più quando nel secondo episodio Obi-Wan fa la carità al mendicante clone della 501esima, no? Che ti fa vedere che fine hanno fatto i cloni, che è lì che chiede l'elemosina, ormai sono stati già sostituiti, no?
A me, per esempio, parlando appunto dei cloni, degli Stormtrooper, eccetera, eccetera, una cosa che mi è piaciuta, che per adesso è solo un accenno, e non mi dispiacerebbe che fosse un po' più sviluppata, è che più di altre produzioni gli Stormtrooper, i soldati d'assalto, non sono dei meri numeri che quando parlano sanno dire solo questi non sono i droidi che stiamo cercando, ma riescono anche a interagire in una maniera un po' più articolata con i personaggi e a fare uno scambio di battute che portano anche a delle situazioni abbastanza rilevanti per quanto riguarda lo svolgimento delle vicende. Cioè, voglio dire, insomma, non c'è solo Finn sotto la maschera di uno Stormtrooper che può essere degno di essere un personaggio. Ovviamente non è che ci possiamo aspettare che tutti questi qua siano dei in prima fila, però insomma che non siano dei semplici pupazzi muti. E mi è piaciuto quello, sì, mi sembra un risvolto interessante.
E però il livello di quanto si sia allontanato Obi-Wan dalla forza te lo dà il fatto che in due puntate lui ha fatto fuori gente solo con il folgoratore e abbiamo visto la spada laser solo nel terzo episodio perché costretto. E poi, se ti ricordi bene, nel terzo episodio, sempre a quel posto di blocco di cui parlavamo prima, quando lo fermano, lui lo poteva fare quel trucchetto Jedi, no? Noi no, non siamo e non l'ha fatto, perché lui ormai è lontanissimo dalla forza.
Però anche questo, come vedi, e sono assolutamente d'accordo con te, ed è coerente con quello, con la vicenda, quello è coerente, però a livello narrativo a me mi ha ricordato tanto, diciamo, la situazione di Luke nella nuova trilogia. Cioè, sembra che quasi che i destini dei Jedi siano ciclici, perché alla fine tutti cercano di fare qualcosa che poi va male e quindi soffrono per quello, si allontanano dalla forza, poi magari si ravvedono, poi ritornano a destra e a sinistra. C'è anche da dire che poi ci sono quei problemi di retcon che un po' vengono spinti un po' a fatica, tipo, cioè, noi in Una Nuova Speranza vediamo parlare Leia con Obi-Wan Kenobi nel ologramma che trasmette R2, come se non sapesse neanche chi fosse, non si fossero mai incrociati, ne avesse sentito parlare solo per bocca di suo padre. E invece, vista la serie, a meno che alla fine non gli facciano gli cancellino la memoria.
Lei fa quel lungo discorso, tu che è un eroe della guerra di Quoti, no? Sì, gli fa tutta l'introduzione, esatto. Ma non occorreva, visto che si conoscevano, no? Sì, quella è ragione.
E se alla fine, per giustificare questo, mi dovranno fare una cancellare la memoria di Leia per salvaguardarla da chissà cosa, come hanno fatto per i droidi alla fine della prima trilogia, a me mi sa un po' troppo di trucchetto di magia, diciamo, di secondo ordine.
Mago di Oz, siamo proprio.
Diceva, abbiamo fatto tutta una storia che lui salva Leia, però siccome poi la salverà tipo 20 anni dopo, dobbiamo cancellare tutto. Non so, vediamo cosa succede.
Ma quanti episodi sono questa serie, Emiliano? 7 o 6?
Aspetta un po'. Cito i miei potenti mezzi informatici e te lo dico.
Imponi le mani verso l'internet.
Perché non lo so.
No, vabbè, però voglio dire, 3 puntate sono già qualcosa. In queste 3 puntate Obi-Wan ha invocato Qui-Gon almeno 2 o 3 volte e Qui-Gon non si è mai fatto vivo.
Qui-Gon gli ero del culo.
Girano. Io sono pronto a scommettere che a fine serie lui si riavvicinerà alla forza e chiamerà Qui-Gon e Qui-Gon risponderà al citofono. Dirà, vieni, sali, mi farà salire.
Mi sembra abbastanza telefonata questa soluzione, però sì. Mi sorprenderebbe il contrario, forse lietamente, perché vedi, sarebbe qualcosa che non mi aspetto che si manifesta. Non riesco a trovare quante.
Mi sembra 6 o 7 comunque. Sì, siamo lì. E questa spezia, che ne pensi? Che c'è la spezia anche nell'universo di Star Wars, oltre che quello di Dune.
Vabbè, non so se la citazione è voluta o casuale.
No, c'era già nel Mandaloriano. Ma te non l'hai visto?
No, non l'ho visto.
compare anche già nel Mandaloriano.
Sei puntate, quindi ne abbiamo vista la metà.
Siamo alla metà.
È abbastanza per farsene un'idea.
Sì. Povero Obi-Wan. Allora, quindi abbiamo la spezia, come già vista il Mandaloriano, però nel secondo episodio, Emiliano, ma tu l'hai riconosciuto quel musicista?
Ovviamente ho detto, ma dai, ma è lui, sono andato a controllare i miei potenti mezzi informatici semplicemente per avere la conferma confermata, che è stata confermata, era lui.
Flea dei Red Hot Chili Peppers.
Sì, sì, sì. Sì, sì.
Ma lo sai come ha fatto lui a arrivarci lì? Perché Deborah Shaw, cioè la regista, è quella che ha diretto il video dei Red Hot, quello che ultimo, Black Summer, l'ha diretto lei, quindi degli allacci con la band, e l'ha chiamato.
L'aggancio. Comunque non è la prima volta, che non sarà l'ultima, che musicisti di grido più o meno partecipano a serie di grido, perché io ricordo che membri dei Mastodon, per i metallari all'ascolto, parteciparono alla serie del Trono di Spade e facevano parte dell'esercito del Re della Notte.
Ah, vabbè, c'ha anche partecipato, come si chiama, quello con i capelli rossi inglese, come si chiama quel cantante, oddio, che è pop, molto pop.
Adesso non mi viene il nome, ho capito chi, però non mi viene il nome.
Questo si vede quanto siamo boomer, vedi Emiliano?
Sì, non sappiamo
il suo nome.
Siamo dei vecchietti.
Sì, siamo dei vecchietti.
Sì.
Tu all'inizio dicevi che la terza sorella, diciamo l'inquisitore in generale, sono molti di loro ex Jedi passati al lato oscuro.
Sì.
Infatti, non so se nel primo o nel secondo episodio c'è un aggancio a quello che era successo nel Tempio Jedi quando è entrato Anakin e ha sterminato lo sterminabile. L'inquadratura, se ci fai caso, parte dalla faccia di Reva, quella nera che è perseguitata da Obi-Wan, che vuole prendere Obi-Wan, e poi stacco va sulla faccia di una youngling lì, nera anche lei, che si sta allenando con gli altri bambini, quindi probabilmente era lei.
Ma infatti probabilmente lei era uno di quei ragazzi che si vedono nell'incipit della prima puntata, che fuggono, che infatti poi uno degli inquisitori dice che sei stata presa dalla strada, cioè probabilmente quella ragazzina era riuscita a sfuggire vivendone per la strada, mendicando quello che sia, in seguito alla caduta dei Jedi, però iniziata alla via della forza probabilmente ha sviluppato un'ostilità nei confronti di Obi-Wan, perché non è stato capace non solo di difenderla, ma probabilmente che lui sia stato proprio la causa di quello che è successo, perché in fondo è stato lui a non essere stato in grado di evitare che Anakin diventasse Darth Vader e quindi scatenasse tutto quello che è successo. Quindi probabilmente lei, se si conferma che è una youngling e che si confermano queste mie previsioni, probabilmente l'odio che nutre nei confronti di Obi-Wan è proprio perché lo incolpa di essere l'origine di tutto, e paradossalmente, diciamo, per annientare l'origine di tutto il male, si allea e collabora proprio con quel male da lui generato, che è in effetti la ragione per cui lei è diventata quella che è diventata.
Però anche Darth Vader, la prima cosa che dice a Obi-Wan nel terzo episodio, no, quando si incontrano finalmente, gli dice: avresti fatto bene a uccidermi.
Esatto.
Quindi anche lei probabilmente incolpa Obi-Wan che non l'ha ucciso, forse lo doveva uccidere.
E probabilmente questo è il suo passaggio al lato oscuro.
È una buona teoria anche questa, ce ne sono talmente tante nell'aria, guarda. Che ne pensi di Alderaan, che finalmente si è vista la capitale di Alderaan con tutti questi palazzoni a forma di dildo?
Te lo riassumo col commento che ha fatto mia moglie quando ha visto il pianeta, cioè pianeta Alderaan, un fotogramma a mia moglie: ah, ma sto pianeta poi scoppia.
Purtroppo sì. Però è bella la città, dai, tutti questi edifici slanciati, affusolati, arrotondati.
Sì, diciamo che sì. È quello che uno si aspettava da Alderaan, sto pianeta quasi principesco, che lo vedi e dici: qua non ci può abitare nessun uomo, solo fatine con le ali trasparenti.
È giusto farlo scoppiare, allora.
Esatto.
Spacchiamolo.
No, sinceramente io devo dire la verità, a livello di aspetto, diciamo, di physique du rôle, io non ci ho mai visto Jimmy Smith come padre, come sovrano di Alderaan e padre, diciamo, perché non c'ha sta faccia che non c'entra niente con questo paese così quasi fiabesco, questo pianeta così etereo. Invece lui c'ha sta faccia scura
origine indiana.
Esatto, quindi dico non ce
origini,
vedo, no?
Origini da indiani d'America. Infatti, se ti ricordi in Tommy Knocker, ti ricordi com'era il film, quello di Stephen King? Lui era il protagonista, era e già lì si vedeva che aveva origini da indiano,
sì,
d'America.
Sì, sì, esatto, cioè, nel senso, voglio dire, è lungi da me fare un tipo di, però non so, che uno magari c'ha degli stereotipi narrativi che vedi tu così, tutto così etereo, eccetera eccetera. È come, voglio dire, è come se tu nel paese degli elfi del Signore degli Anelli non li vedessi tutti secchi con i capelli biondi lunghi stirati. Uno riccio non c'è posta negli elfi, no?
Però allora, se la mettiamo così, Alderaan, quella città fatta in quel modo, così rilucente, fatta proprio affusolata così, ci stava bene un principe Valium e la principessa Vespa.
Guarda, non te lo volevo dire, ma è proprio quello a cui ho pensato.
Con la Mercedes in leasing.
Tra l'altro ho recuperato proprio 10 giorni fa il Blu-ray di Balle Spaziali.
Sì.
Fantastico, bellissimo. Edizione tedesca.
Ah,
sì, perché l'edizione italiana non si trova, però vabbè, l'edizione tedesca c'ha comunque tutte le lingue, quindi non c'è problema.
E senti, Emi, dai, concludiamo allora la nostra panoramica. Alla fine sono 3 episodi su 6, abbiamo visto la metà. Il finale del terzo episodio ci ha lasciato entrambi molto perché quel muro di fiamme che separa i due antagonisti non sta in piedi. E cosa ci aspettiamo per le restanti 3? Cosa ci auguriamo? Che dici?
Guarda, io ormai, diciamo che per le scelte stilistiche e della regia ho abbandonato qualsiasi speranza, quindi io adesso, diciamo che potrò osservare, però senza scandalizzarmi più di tanto, muri di fiamme o mancate circunnavigazioni di stupidi tralicci di laser. Mm-hmm. Diciamo, le noterò, però le metterò in secondo piano. Io spero che sia coerente lo sviluppo narrativo della vicenda, che poi gioco forza sarà il lancio per la nuova speranza, nel senso, io vorrei vedere un percorso di sviluppo dei personaggi tali che sia credibile che come li lasciamo alla fine di questa serie poi li ritroviamo all'inizio di una nuova speranza, perché per adesso, per esempio, Leia è un personaggio un po' diverso,
sì,
rispetto, uno può dire, certo, c'ha 10 anni, quando la rivedi ce n'avrà tipo 20,
eppure 19.
Però è pure vero che adesso una bambina di 10 anni fa dei discorsi da adulta trentenne che però non si sposano con le sue azioni. Quindi, cioè, vorrei vedere un po'... Vabbè, da lei non è che mi aspetto chissà in questo senso una grandissima coerenza, però dal punto di vista di Obi-Wan Kenobi vorrei vedere come viene... come e in che modo viene lasciato per essere il prodromo di quel personaggio che poi recupereremo in una nuova speranza. È vero che, per esempio, già c'è un... a livello anche solo di aspetto c'è un problema,
sì,
perché solo 9 anni non sono sufficienti
per farlo invecchiare così.
Esatto,
è vero. Ma io comunque penso che questa sia questa serie sia solo la prima stagione di altre, perché alla fine devono colmare un divario temporale che è di 9 anni per congiungersi alla nuova speranza. Quindi, diciamo, questa prima stagione è il risveglio della forza in Obi-Wan, no? Mm-hmm. Con i primi screzi con Darth Vader. Per me magari ne faranno altre 2 o 3, magari anche 4, in cui ruota tutto intorno al conflitto tra lui e Vader, fino a che poi si ricongiungeranno col film.
Che potrebbe essere interessante, vedremo un po' come, se sarà così, come lo svilupperanno. Perché certo che in effetti chiudere tutto e impacchettarlo pronto per un salto di 9 anni, per agganciarsi in un film, in 3 episodi, visto anche il ritmo con cui si sono sviluppati i 3 attuali, forse verrebbe fuori una narrazione forse un po' troppo precipitata per cercare di far quadrare un po' tutto sto circolo, no?
Ma vedremo anche con Cassian Andor, ora agosto, si riescono magari a contaminare la cosa, perché se non sbaglio temporalmente si dovrebbe svolgere in quel periodo lì Andor, perché sì, è il giovane Cassian Andor, quindi
no il problema non è tanto diciamo agganciare quelle le vicende quanto agganciare i personaggi. Dubito che il personaggio di Obi-Wan Kenobi sia presente nella serie di Andor, perché gli toglierebbe un po' tutto la luce dei riflettori, no?
Guarda, io ho sentito dei rumors, ovviamente li sento tutti, poi alla fine magari non sono neanche veri, anzi la maggior parte non sono veri, dicono che in Andor comparirà Reva in quanto potrebbe essere una pedina nelle mani di Saw Gerrera. Pensate,
che pippe mentali. Anche perché poi non ci dimentichiamo un'altra cosa, che teoricamente quando finiranno questa serie di Obi-Wan Kenobi e le possibili successive e la serie di Andor, il successivo step narrativo non è una nuova speranza, è Rogue One,
è vero, è Rogue One il successivo, si devono ricongiungere lì. Allora c'è speranza, che non è la nuova speranza, c'è
anche
speranza,
perché poi a Rogue One c'è l'aggancio con la nuova speranza, perché il finale appare
è l'inizio di là,
esatto.
E ringraziamo Emiliano Puttarelli stasera che ci ha aiutato a sviscerare l'annoso argomento di Obi-Wan Kenobi, questa nuova serie in onda attualmente su Disney Plus, e che quando voi ascolterete questa puntata di Antaniteca, perché
sarà finita,
no, è la prossima settimana, quindi ieri è uscito il quarto episodio, è uscito, quindi siamo ancora in tempo, Emiliano, per poter rovinare qualcosa. Però ecco Emiliano, io ti ringrazio per aver chiuso il cerchio con me in Atariteca.
È sempre un piacere, sempre un piacere.
Ricordo gli ascoltatori che tutte le puntate dei Cugini del Terribile sono sempre disponibili sulle piattaforme di podcasting.
E ricordatevi che nelle puntate dei Cugini del Terribile che parlano di Star Wars c'è anche il grande Mario della Morte Nera.
C'è il Mario della Morte, mamma mia, lui sì. Prima tecnico della Morte Nera, no?
Esatto.
Allora ti ringrazio Emiliano per aver partecipato, tante cose, ci sentiamo presto,
Un abbraccio Simone e un abbraccio a tutti.
State con noi per la 100ª puntata di Atariteca, che andrà in onda su YouTube la prossima settimana. Ciao a tutti, che la forza sia con voi.
Ciao.
Podcast che vi stimola fino a farvi tremare per il sovraccarico di informazioni, e fa tutto questo in un lasso di tempo che spazia dai 20 ai 50 minuti, finisce finalmente qui. Da gennaio 2020 Atariteca Podcast è stato in trincea per voi, tutti i giovedì, contro lo strapotere dei professoroni, i telequiz e di chi nel water mette una schiuma attiva. L'appuntamento è per venerdì 17 giugno con la puntata numero 100, che verrà trasmessa su YouTube. Il canale di Luca Cusani è linkato in descrizione. Mi raccomando, intervenite numerosi. La commemorazione del caro estinto inizierà alle ore 21:30. È gradito l'abito scuro e se proprio siete poveri, mi basta un crisantemo 1, niente di che. Grazie a tutti, a presto, tenete duro.